Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
Ed Anna,
e
Ave
da
Maria.
Anna. Bene, iniziamo subito in questa grande festa per tutti i devoti, vero? Di San Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangelo e degli angeli. Cominciamo proprio con la preghiera insegnata dall'angelo, atto di riparazione. Ecco, mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
credo e
amo.
ti amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti quelli che
per
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e vi
offro
offro
il
il preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
nel
tutti i tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in riparazione
riparazione degli
degli
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi, indifferenze
indifferenze con cui
con
egli
cui
è
egli è
offeso,
offeso.
e per i
E per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
addolorato
Maria,
di
io
Maria,
vi
vi
domando
do
la
la
conversione dei
conversione
poveri
dei
peccatori.
poveri peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo
Ti amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima mia.
mia. Poiché ora
Ma
non
poiché ora
posso
non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno spiritualmente
spiritualmente nel mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, diciamo che quando anche si fa la comunione spirituale o anche ecco, l'atto di riparazione, chiaramente noi ci rivolgiamo a Gesù, ci rivolgiamo alla Santissima Trinità, ma diciamo che dovremmo avere uno sguardo ancora più ampio nel vedere tutti gli spiriti beati, tutti questi angeli ed arcangeli che stanno adorando Dio, cioè noi diciamo io ti adoro. Sì, io ti adoro, io sono io, ma diciamo ti adoro insieme a tutte quelle miriadi di angeli che ti stanno adorando. Ma qui dovremmo vedere, diciamo, il cielo aperto e vedere come tutti adorano, ecco, e cantano santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ecco, Osanna nell'alto dei cieli, cioè noi là dobbiamo andare. Diciamo che se la nostra preghiera fosse densa di fede, non di parole solo, ecco, dovremmo immergerci come, diciamo, non solo come spettatori di questo. Di questa grande visione di tutti questi spiriti beati che adorano il Signore, ma partecipare anche della loro adorazione e chiedere a loro che ci aiutino ad adorarlo, il Signore, come lo fanno loro. Noi siamo poco meno degli angeli, ma dobbiamo imparare da coloro che sono più di noi. Ecco, gli angeli abbiamo visto anche come si sono presentati quando pregano Dio, diciamo, la loro postura è faccia a terra, capite? E allora questo significa che loro sono coscienti di essere creature di Dio, beneficate da Dio e lo adorano veramente profondamente. Ecco, noi lo adoriamo a modo nostro, però dobbiamo imparare da chi lo adora più perfettamente, ecco, e chiedere anche la grazia di poterlo fare, perché se non si può piegare tutto il corpo perché è acciaccato, almeno si piegasse ecco, anche la nostra umiltà, vero, e dire al Signore: io davanti a tutti questi spiriti beati che si prostrano davanti a te, io mi unisco a loro e chiedo la grazia di imitarli il più possibile, ecco perché, perché devo imparare da loro, che sono miei fratelli, diciamo, più grandi, ecco, fratelli superiori, ecco, gli angeli, ecco. Per cui questi occhi che li usiamo per guardare tante cose della terra e ci riempiamo la testa di cose che si vedono sulla terra, se ogni tanto li chiudessimo e pensassimo alle cose di lassù e meditassimo sulle cose che stiamo dicendo, vero, avremmo forse, ecco, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma non tanto con gli occhi di carne, ma diciamo con lo spirito. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, sì, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Così ci è comandato di fare, per il bene nostro, per la nostra gioia, ma soprattutto, ecco, per dare la giusta gloria al Signore. Allora, oggi, diciamo che la festa un tempo era dedicata esclusivamente a San Michele Arcangelo, poi la Chiesa ha stabilito, ecco, di festeggiarne tre in questo giorno. Beh, non è che San Michele è geloso, perché diciamo che loro sono uniti nell'amore, però diciamo che aveva un significato un po' diverso, no? Perché ognuno ha il suo compito, vero? Ma soprattutto il combattente, colui che ha liberato, diciamo, il cielo, non il paradiso, no? Che ha liberato il cielo da coloro che non volevano sottostare a Dio, ecco, chi è stato? San Michele e i suoi angeli, cioè è lui, diciamo, colui che Dio ha posto proprio per questa battaglia, per questa guerra contro il male. Ma oggigiorno noi ne avremmo, siccome tutti questi demoni furono poi cacciati sulla terra, li abbiamo noi qua, e invece di invocare San Michele Arcangelo che li cacci da un'altra parte, li cacci all'inferno, abbiamo licenziato San Michele Arcangelo, diciamo, neanche a farla apposta. Sono cose che alla persona poco attenta sfuggono, ma anche vedrete che la prima lettura non parla di San Michele Arcangelo e viene proposta come prima lettura, e sì, si parla, ecco, di spiriti beati, di miriadi di angeli, però in anonimato, per cui non si parla espressamente di San Michele Arcangelo. Per grazia, però, diciamo che non è stato permesso di togliere anche la lettura dell'Apocalisse, dove invece si parla proprio di San Michele Arcangelo. È lui preposto a questo compito, diciamo il cacciadiavoli, per così dire, ecco, per un termine volgare forse, ma è lui. E noi praticamente in qualche modo lo mettiamo nell'anonimato, oppure l'abbiamo licenziato, oppure l'abbiamo minimizzato. Ma guardate che San Michele Arcangelo, voi non avete un'idea di chi è e che quanti poteri gli sono stati concessi. È lui che porta le anime, per esempio, in purgatorio, è lui che le va a prendere in purgatorio per portarle in paradiso, è lui che nel giorno della sua festa, oggi, vero, va in purgatorio a prendere le anime dei suoi devoti per portarle in paradiso. Ma guarda te, ma guarda te, ma guarda te. E allora bisogna togliere i devoti di San Michele. Ecco, è una strategia diabolica, ma diciamo pochi se ne rendono conto. E diciamo che prima di tutto, ecco, se mi è concesso, io vorrei, ecco, fare quel atto di consacrazione a San Michele Arcangelo, che sta nella pagellina, sapete chi è Santa Monte Sant'Angelo, lo conosce bene. Ecco, allora, qui è scritto atto di affidamento, insomma, anche le parole, mamma mia, consacrazione, rendere sacra, diciamo, un donarsi, un atto sacro, è un atto di affidamento, va bene anche quello, ma capito, abbiamo sempre una lima in mano per togliere invece di aggiungere qualcosa, cerchiamo sempre di togliere, naturalmente a chi merita invece di avere, diremo così, un aumento di conoscenza, mentre continuiamo, vero, invece ad aumentare la stima di noi stessi, per cui l'uomo a un certo momento crede di essere Dio, vorrebbe cambiare le leggi, vorrebbe far di tutto, insomma è interessante questo passaggio da un piatto della bilancia all'altra, no? Deve pesare di più l'uomo e meno quelli che pesano più di noi, no? Per cui, vabbè, allora la leggo io questa preghiera, Anna, perché tu non ce l'hai sotto mano.
Io se è nell'immaginetto del... No, leggi tu, Claudio, l'immaginetto.
No, allora, va bene. Allora, leggi. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore. Ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli angeli e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quel loro glorioso arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me negli abissi d'inferno quell'angelo prevaricatore superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Sarebbe meditarle anche queste parole, né? Perché dunque è il principe delle angeliche gerarchie, per cui, capito, è valoroso guerriero, amatore zelante della gloria del Signore, cioè lui, San Michele, è così. Allora, noi siamo cristiani valorosi guerrieri che combattiamo il male, le eresie, il peccato, tutto ciò che non è, che è contrario all'insegnamento di Dio. Che razza di guerrieri siamo noi che non difendiamo un bel niente? Ecco, facciamo un sorriso e scarichiamo barili, voglio dire, perché non ci sentiamo anche noi, a imitazione di San Michele, dei combattenti. Perché in pratica questa è la Chiesa militante, questa che sta qui sulla faccia della terra, la Chiesa militante. Militante vuol dire che tu devi essere come un militare che combatte, no, per difendere, ecco, tutto ciò che è verità e combattere tutto ciò che è menzogna, no? Qui, cioè, propagare il bene e combattere il male. Noi invece ci siamo adeguati, pensa un po' che razza di guerrieri, ma dove sono questi guerrieri, no? Diciamo che pregando San Michele, che è il terrore degli angeli ribelli, fatto, l'abbiamo licenziato per non dar, perché noi siamo dei pacifisti e non vogliamo che poverino Lucifero venga combattuto da San Michele Arcangelo. Ma vi rendete conto dove siamo arrivati? La zucca com'è combinata? Allora, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, i devoti sono imitatori, perché sennò tu non puoi dire che sei devoto e sei contrario, no? Tu sei devoto e ti comporti come uno che non è un buon cristiano. Ecco, il devoto di San Michele è un buon cristiano, è un combattente, se no è inutile che dica sono devoto, ma dice se fai il contrario di quello che faccio io, come fai a essere mio devoto? Ecco, pongo tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, ecco, sotto la tua vigile protezione. Ecco, io ti affido tutti questi, però lui naturalmente dice, beh, tu non devi soltanto dire fate vobis, vero che io ho altro da fare, ma anche tu, diciamo che con le tue preghiere, le tue offerte, i tuoi sacrifici offerti, anche tu sei un combattente, anche tu sei uno che naturalmente non rispondi, è vero, sono forse io custode di mio fratello, ma combatti perché vuoi anche tu, ecco, salvare, collaborare con Dio per salvare le anime. Ecco, pertanto procurami il perdono dei miei molti gravi peccati. Siamo costretti a dire molti gravi peccati, ma noi in realtà dice, ma dove sono tutti questi molti gravi peccati? Non mi sembra proprio di essere così. E invece così è perché tu sei cieco, non li vedi, dico non tu ascoltatore, dico tu Claudio, è vero, non li vedi. E allora diciamo che generalmente noi vediamo i peccati degli altri, ma i nostri proprio è molto difficile vederli. Ecco. E per cui questo, diciamo, atto di affidamento, consacrazione, lo leggi e dopo averlo letto sei tutto contento perché io ho fatto l'atto di affidamento a San Michele Arcangelo. Lui però, diciamo, un po' scuote la testa perché dice, beh, diciamo, l'hai fatta con la lingua, ma mi sembra che il tuo cuore sia un po' lontano da tutto quello che tu hai chiesto. E allora bisogna vivere da come in modo angelico, ecco, comportarsi, parlare, vestirsi, atteggiarsi, vero, anche esteriormente, ecco, mostrare che ci chiediamo, ci crediamo, scusate. Diciamo, tutte queste preghiere ti spingono a questo. Allora pensate un po'. Sono in una sala da pranzo dove ci sono quasi 200 persone, no? E naturalmente prima di mangiare faccio il segno della croce, no? E dice, ma vabbè, non serve mica che se fai il segno della croce lo fai davanti a tutti quanti, ci vuole un pochettino di riserbo, ma proprio no, perché io devo dimostrare che credo e che mi differenzio dagli animali che mangiano senza fare il segno della croce, come dice Don Bosco, e faccio il segno della croce. Però cos'è successo? Che queste persone che hanno visto, insomma, che faccio il segno della croce, probabilmente è così, poi uno alla volta si avvicinano e chiedono, senta, dice, io ho visto che lei, quindi stanno attente le persone, che lei mostra di avere fede, no? Io ho dei problemi così così, allora gli spiego le cose come sono e ringraziano. Poi quello lo dice a un altro ancora, praticamente a causa del segno della croce e forse che hanno visto che dicevo il rosario, ho fatto l'apostolato senza predicare voglio dire, con le parole, no? Però la gente, ma ieri non vi dico quanti ne sono venuti a dire, a chiedere così, ma perché mi sono svegliata troppo tardi, potevo approfittare prima per chiedere, perché queste cose non le ho mai sentite, eccetera, eccetera. Allora, diciamo, per combattere anche i diavoli che se, non, cioè, se sta gente non è posseduta, però diciamo, è distratta, vero, dal maligno ed è lontana dalla verità, cosa succede? Che aiutandoli a conoscere la verità, aiutandoli a fare una buona confessione, aiutandoli a spiegargli certe cose, diciamo che hai combattuto la buona battaglia in un certo senso, perché diciamo che hai reso coscienti le persone che ora che taglino, diciamo, i legami con il peccato, quindi una bella confessione, tornare al Signore, pentirsi dei propri peccati, eccetera, eccetera. Anche questo è un combattimento che, diciamo, è la spada, San Michele c'ha una spada, no? Ma San Paolo dice che la parola di Dio è una spada filatissima a doppio taglio, no? E allora non vi dico che combattimenti con gente che aveva proprio la testa da un'altra parte, cioè credeva delle cose incredibili, no? E ieri una mi dice, ma lei che cosa pensa di darvi? Mi è scappata una, non so se è una parolaccia, non lo so. Io ho detto, per me è un cretino. Allora questa mi guarda e dice, ma come si permette lei di dare del cretino a Darwin? Guardi, sa perché è un cretino? Perché vorrebbe dimostrare che Dio non è stato capace di creare l'uomo, che l'uomo si è evoluto da solo e che praticamente in qualche modo si è creato da solo. Per cui io, queste persone che sono affiliate al demonio, dico che sono dei cretini e dico e anche tutti quelli che ci credono, no? Non avevo tempo di allungare il discorso, però ho visto che questa risposta, che era come una spadata, questa ha fatto un sospiro e dice, questo non l'avrei mai pensato. Capito? L'uomo deriva dalla scimmia. Ma è diabolico questo, cioè praticamente Gesù Cristo è nato da una donna che deriva dalla scimmia, e lui, Gesù Cristo, praticamente anche lui deriva da una scimmia, ma capite chi è che mette in testa queste cose diaboliche nelle zucche vuote? Ma sono, se le zucche sono vuote ci puoi mettere quello che vuoi, ma se sono piene di fede e di verità non ci sta la menzogna, capite? Per cui mi è scappata questa parola, dico, cretino lui e tutti quelli che ci credono. Ecco. E allora, questo è un combattimento fatto con una spada, diciamo, diversa, no? Però diciamo che in qualche modo bisogna, non si può mica continuare a spalmare Nutella sulle zucche delle persone, vero? È ora anche di dire e di svegliare questi cristiani addormentati che mangiano di tutto, sono onnivori, mangiano eresie, mangiano di tutto, mangiano e non si accorgono. E molto sono interessati, diciamo, sulle composizioni degli alimenti, sulle scadenze, tutte quelle robe là, no? E praticamente non si accorgono, è vero, i contenuti delle cose sbagliate, delle cose avvelenate che ti propongono e ti propinano ogni giorno. Ebbene, Anna, questo qui era un discorso che di per sé non c'entrava, ma... cioè, c'entrava e non c'entrava, ma voglio dire, no, beh, io sono devoto di San Michele, tu sei a parole, sei devoto di San Michele, perché non ci assomigli neanche un po', non combatti un bel niente, e quando c'è il diavolo che ti mette in testa un'eresia e tu invece di dargli una spadata tra le corna, no, cosa fai? Fai un sorriso e dici, si vede che i tempi sono cambiati, eh?
Era tutto proprio, no, era utile, ottimo. Bene.
Mi dispiace perché forse nessuno mai ha dato questo titolo a questo, che mi dice, è uno scienziato, ma dico, guarda, ci sono gli scienziati che dimostrano esattamente il contrario, voi però credete agli scienziati che diminuiscono le vostre responsabilità davanti a Dio, perché se io sono una scimmia, no, che colpa ho? Mica colpa mia, sono derivo dalla scimmia, non vorrei mica pretendere che non abbia le tentazioni di arrampicarmi sugli alberi. Sì, sull'albero dove c'era anche il serpente arrampicato, mi arrampico. Bah, Anna, allora, noi dobbiamo leggere la seconda lettura.
Sì. Dal libro.
Questa divagazione, diciamo.
Non sono divagazioni, credo, non ritengo proprio che siano divagazioni, sono utilissime riflessioni sagge, direi, utili a tutti gli ascoltatori, a me in prima linea, in prima persona.
Noi siamo,
ci fanno riflettere.
Siamo spettatori, perché anche le cose che mi capita di fare, il primo, diciamo, ad esserne, come dire, così stupito, nel senso che dico, mamma mia, che storie, sono io, no, per cui, nel senso che non è farina del mio sacco, credo, ecco, credo che oggi si debba veramente essere decisi, diciamo, e non essere mica tanto così di bocca buona e di palato che non sente la differenza tra il bene e il male, tra l'insipido e insaporito.
Certo, purtroppo la realtà è questa, cioè siamo talmente così addormentati, usiamo questo termine per non offendere nessuno, e veramente. Allora passiamo al libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. La lotta tra San Michele e il drago ci riporta a quanto asserito dalla tradizione riguardo alla prova che gli angeli dovettero sostenere. Dio rivelò loro l'incarnazione del Verbo, ma alcuni di essi, non accettando che gli assumesse la natura umana perché inferiore alla loro, si ribellarono e si mutarono in demoni. Scoppiò una battaglia e i demoni sconfitti furono precipitati nell'inferno, creato in quell'istante per loro. Da quel momento il diavolo cerca in ogni modo di trascinare gli uomini alla perdizione. Egli però è stato vinto definitivamente da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi.
Allora, scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Ora, noi, secondo quanto asserito Padre Pio, se i demoni si materializzassero e ognuno, diciamo, avesse un corpo e come una capocchia di spillo, oscurerebbero il sole. Per cui, se in cielo scoppiò una grande guerra, ma diciamo la guerra sulla terra, quando è che ci decidiamo a farla scoppiare? Pensa che addirittura, dunque, è sceso dal cielo, mandato da Dio, San Michele Arcangelo, ad insegnare le preghiere di riparazione. Queste sono guerre al male, perché tu, facendo il bene, salvi le anime che il demonio vuol portarsi a casa sua. Però scoppiò una grande guerra nel cielo e c'è San Michele e i suoi angeli che combattevano contro il drago. Per cui è chiaro che se San Michele e i suoi angeli hanno combattuto contro il drago in cielo, ci è stato donato in terra, difatti diciamo che è patrono della Chiesa, e però deve essere invocato, tant'è vero che al termine di ogni Santa Messa si recitava la preghiera a San Michele proprio per ottenere questa difesa continua, ecco, da parte di colui che ha vinto il drago, che ha cacciato i demoni. Allora, il demonio naturalmente non sopporta San Michele, perché con le mie orecchie l'ho sentito durante un esorcismo, non nominare il nome di quello là, San Michele, perché è il nostro grande nemico. Allora, deve venire anche il diavolo a dirtelo, ma noi l'abbiamo licenziato. Per cui chi è che prega San Michele? Sì, privatamente, vabbè, qualcuno lo farà, però diciamo è la Chiesa tutta, perché la Chiesa tutta è attaccata dal maligno ed si è insediata dappertutto. È, diciamo che la visione di Leone XIII, tutti questi demoni che si scagliavano contro la Chiesa, vero? E naturalmente se poi Paolo VI dice il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, io non lo so cosa ci vuole ancora per dare, non so, bisogna tirare i petardi sulla testa ai cristiani per destarli da sta sonnolenza. Allora praticamente noi li abbiamo fin dentro la Chiesa, e tranquillamente cantiamo Chiesa di Dio Popolo in Festa, per cui vuol dire che proprio siamo vuoti di intelligenza, ma anche di fiuto, dico anche di fiuto di che cosa? Di zolfo, non sentiamo la puzza di zolfo. Scoppiò una guerra in cielo, ma allora la Madonna, vero, trionferà. Ha mandato avanti San Michele, qualcuno non è convinto che sia San Michele, può darsi che sia un altro angelo, insomma, sentite, non giriamoci attorno. È lui il preposto a combattere, per cui la trionfatrice ha mandato il trionfatore per capire che questo tempo non è un tempo come gli altri. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Ecco, noi siamo poco meno degli angeli, cosa facciamo? Ci arruoliamo, vero, tra le schiere cappeggiate da San Michele Arcangelo, ci consacriamo a lui, vero, combattiamo con lui e diciamo chi è come Dio, è vero, e combattiamo il male. Ecco, il male non puoi neanche andare a confessarti, perché il male non c'è più, è tutto risolto, parola di chi? Di colui che sta all'inferno e si chiama Martin Lutero, capite? Ecco, costui, lui, altro che si salvano tutti, però lui è all'inferno, perché l'hanno visto i santi, all'inferno, va bene? Allora noi praticamente andiamo d'accordo con chi è finito all'inferno e vuol farci finire anche noi. Ma dove sono sti cristiani? Ma quando è che si sveglieranno? Io non lo so, quando è che si sveglieranno? Qui scoppiò una grande guerra in cielo e deve scoppiare anche in terra. Guerra contro il maligno. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. E noi ci uniamo a Michele e tu i suoi angeli per combattere contro il drago. Mi sembra intelligente, come, diciamo, è anche semplice da intendersi, no? Il drago combatteva, insomma, ai suoi angeli. Allora cosa succede? Noi siamo poco meno degli angeli. Anche Lucifero è angelo. Ma qui abbiamo in terra degli uomini che sono poco meno degli angeli, luciferini però, capite? Per cui poco meno degli angeli, mica quelli buoni, perché questi qua sono poco meno degli angeli che invece sono schierati con le file di Lucifero. Ma cosa ci vuole per capire queste cose, no? Sono così semplici, no? Due righe ed è svelato il mistero. Il drago insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. Ma c'è ancora posto per lui in chiesa, nella chiesa c'è posto, no? Vedete che non lo cacciamo, anzi gli stiamo dando corda. E il grande drago, il serpente antico, per cui antico, lui che vuol portare le novità, è possibile che il serpente antico porta le novità, porterà sempre le solite cose antiche, no? gira e rigira come un disco rotto, sempre le stesse proposte ci fa. Ecco, vuole che diventiamo come Dio, ma a modo suo, perché lui crede di essere come Dio e sta all'inferno. Il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana e che seduce tutta la terra abitata, seduce. Allora, noi abbiamo le persone, poco meno degli angeli, che lo combattono e sono pochi. Abbiamo tante persone che sono poco meno degli angeli diabolici e non solo, che cosa fanno? Collaborano con il seduttore. Stiamo attenti, perché anche il modo di parlare, il modo di vestire, il modo anche di scandalizzare, i piccoli, anche questo fa parte degli angeli, quelli vestiti con lo smoking nero, si presentano molto eleganti. Ecco, per cui noi abbiamo questa schiera, diciamo, che sono soci del serpente antico, del diavolo e di Satana, che insieme a lui, che seduce tutta la terra, collaborano con il seduttore per sedurre. Quanti programmi disgraziati guardiamo alla televisione, quante proposte scellerate ci vengono fatte, no? Ecco, il cattivo esempio, no? Quello di distruggere tutto ciò che è buono e dire che comunque è diventato buono anche ciò che buono non è. Cioè, vorremmo che l'inferno fosse diventato un paradiso di secondo, cioè, come dire, di secondo livello. Fu precipitato sulla terra, capite che precipitato sulla terra, ce li abbiamo qua, ce li abbiamo, e con lui anche i suoi angeli, ma pensa un po', e tu non vuoi fare il combattente con tutti i nemici che hai? Allora udì una gran voce, una voce potente che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza, il re del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Allora, lui è l'accusatore dei fratelli. Vedrete il giorno in cui dovremo tirare l'ultimo respiro, come arriverà l'accusatore dei fratelli a far vedere: ah, dice, guarda qua, hai fatto tutto quello che ti ho detto io e non hai fatto tutto quello che ti ha detto lui, puntando il dito verso l'alto. Per cui l'ultima botta è la disperazione. Allora, Gesù Cristo poi si è fatto uomo per venire a salvarci, no? È venuto per salvarci, ma noi diciamo che ci comportiamo come hanno fatto i giudei, che invece di accoglierlo e rendere grazie per la sua, che si è degnato di farsi uomo per venire ad abitare in mezzo a noi, l'hanno combattuto e condannato a morte. Ancora così succede. Ma essi l'hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, la parola di verità che non si cambia, vero? E della loro testimonianza, che vivono la parola di Dio e non la cambiano. Devono cambiare loro, cioè Gesù ha detto che dobbiamo convertirci noi e cambiare vita. Non ha detto cambiate la mia parola a vostro favore, anzi neanche una virgola si può toccare. E non hanno amato la loro vita fino alla morte, hanno preferito morire piuttosto che morire in eterno. All'inferno meglio morire, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, piuttosto temete coloro che hanno il potere di questo e anche di quello. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma ecco, esulta un combattente, può esultare, perché sta combattendo con San Michele. Abbiamo distribuito un sacco di novene. Poi dico, lo stai dicendo? Ma sai, delle volte mi dimentico, poi mi sembra un po' lunga, ma dici, ma non si potrebbe dire tre parole, dire San Michele aiutaci? Perché dire tutte quelle cose là, dice, ma dico, tu hai tempo per il principe di questo mondo che ti fa fare quello che vuole, e quando è ora di ribellarsi al principe di questo mondo, ecco, seguendo il principe delle milizie celeste, ti ha convinto che è troppo lunga, che sono stanco, che devo vedere le notizie, devo vedere il film, poi alla fine magari, insomma, tra uno sbadiglio e l'altro, come Caino che offriva praticamente gli avanzi invece di offrire le primizie, e allora dice: ma insomma, ma noi siamo umani, capito? Per cui il Signore ci deve capire. No, no, io queste cose qua faccio fatica a sopportarle, le sopporto pazientemente perché mi sconto dei miei peccati, per cui sopporto pazientemente anche queste cose che mi si contorcono le viscere a sentirle. Bene, allora Anna, sto San Michele Arcangelo benedetto e Dio che lo creò, che è nostro amico, vuole insegnarci come si fa ad essere cristiani. Il cristiano è un soldato di Cristo. Una volta alla cresima, però il vescovo ti dava quello schiaffetto, no? Cioè tu ti ungo, tu sei soldato di Cristo. Ma dove sono finiti questi soldati di Cristo? Ma ditemi dove sono finiti. Vedete che non c'è neanche più la leva obbligatoria, per cui possiamo essere tranquillamente invasi che non abbiamo neanche soldati che ci difendono. E così è successo anche nella Chiesa. Anna.
È vero.
Dice, va a finire che te schiaffano un'altra volta all'ospedale se non la smetti, no?
No, è verissimo. Allora,
sì, volevi leggere che cosa? Anche il Salmo, no?
Se vuoi, sì, volentieri, il ritornello, cantiamo al Signore. Grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca, non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore. Grande è la gloria del Signore.
Questo salmo ci invita ad aprire gli occhi dell'anima, come abbiamo detto all'inizio, no? Cioè devi chiudere quelli della carne praticamente, no? E contemplare, ecco, queste meraviglie che stanno sopra di noi, ma che però stanno anche dentro di noi, perché il regno dei cieli è dentro di voi. Abbiamo a vedere se è dentro di noi il regno dei cieli e che razza di regno ci abbiamo fatto entrare dentro di noi. Allora, colui che vede le cose con gli occhi dello Spirito, cosa dice? Cantiamo al Signore perché grande è la sua gloria. Cioè, non ci sono parole, qui ci è concesso anche di dire delle parole, ma davanti a queste verità sacrosante si deve restare con la bocca aperta quasi, no? Per dire, sono come un bambino, lo stupore, le grandezze, le cose che Dio ha creato, tutte per noi, e quel Dio è venuto a morire per salvare me, e quel Dio si immola sull'altare per essere mio nutrimento, e quel Dio che si svena per lavare i miei peccati con il suo sangue. Ma a che cosa stai pensando tu all'infuori di queste realtà? Ma che cosa stai pensando? Ma vedi che perdi tempo. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Così dice il Signore e così bisogna fare, perché il Signore ci invita a fare le cose che danno gloria a Lui, ma che fanno bene a noi. Ecco, pertanto rendo grazie al tuo nome per il tuo amore, per la tua fedeltà. La tua fedeltà significa che Lui è fedele, sono io che non sono fedele, molto spesso, perché prometto e non mantengo. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ieri una signora diceva, sai, io prego però il Signore non mi ascolta. Se io sto dicendo la preghiera alla Madonna che scioglie i nodi perché vorrei che mia figlia, diciamo, tornasse, diciamo, a credere, insomma, che si mettesse a posto perché vive nel peccato, perché mi fa tanto soffrire. Dico, signora, stia attenta, no? Lei non pensa che prima di chiedere che sciolga i nodi di sua figlia, forse lei ha bisogno che si sciolgano dei nodi che c'ha lei dentro al cuore, non è che per caso ha bisogno di fare una confessione generale, che ha dei peccati che non ha mai confessato e magari sono anche mortali. Come fa la Madonna a dare retta a lei, che vuole che si sciogliano i nodi di sua figlia, quando lei c'ha i nodi da sciogliere e non li vede, no? Per cui dice, devi fare la novena e dire, sciogli i nodi del mio cuore. Ecco, liberami prima, perché io sia gradita a te con le mie preghiere umili, vero? Dico, se quando tu hai messo a posto me, io posso aiutarti a mettere a posto anche la figlia, perché quella figlia là non è solo sua, cara signora, è figlia della Madonna. E dice, tu hai collaborato per mettere al mondo la sua carne e adesso devi, per collaborare a mettere a posto anche la sua anima, prova a vedere se tu sei a posto. Se tu puoi, le tue preghiere sono gradite perché vedi le colpe di tua figlia e non vedi le tue, no? E questa diceva, credo che lei abbia centrato in pieno, non ci avevo mai pensato, capito? Noi vogliamo che si convertano gli altri. Allora, ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Sarebbe anche ora che ascoltassimo le parole della sua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Ma è chiaro. Cioè, umiliamoci davanti a Dio, chiediamo agli angeli che ci aiutino, vero, a somigliare a loro. Ecco, e che guardiamo lodando il Signore le meraviglie che ha compiuto. Poteva anche fare a meno di compiere, le ha fatte a favore nostro, a lui non manca niente, al Signore non manca nulla. Tutto quello che ha fatto l'ha fatto per noi, per amore verso di noi. E la gratitudine dov'è? Al Signore non manca mica niente, sapete. Siamo noi che manchiamo di tutto se non abbiamo Lui che deve essere il nostro tutto. Bene, Anna, io chiederei adesso la pausa musicale.
Sì, ci sentiremo tra poco.
Sì, sì.
So che somari che siamo, ma che somari mentre ti ascoltavo, questa considerazione.
Però, ma guarda, mamma Anna, mia. Cioè, dare dei somari mamma agli mia. Uomini, no, no, praticamente, no, è umiliare l'asino che è obbediente, sì. No? L'asino fa la volontà di Dio, no? Fossimo come i somari, no? Invece no, proprio neanche come siamo, cioè il punto è che la nostra libertà, se non la usiamo per servire Dio, finiamo per servire quell'altro.
Altro, sì.
Ecco, per cui siamo, facciamo parte, siamo poco meno degli angeli ribelli, questa non l'ho mai sentita.
No. Allora tra poco.
Sì.
Grazie, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna, riprendiamo la nostra, io, San Michele Arcangelo. Solo a nominarlo, diciamo che aumentano i battiti del cuore, no? Perché, ma questo arcangelo mi ha sempre entusiasmato, sai, da quando andavo a piedi lassù a Monte Sant'Angelo da San Giovanni Rotondo, non lo so, io porto anche questo nome indegnamente, però diciamo è un invito a combattere, altro che fare i pacifisti. E che poi pensate che San Michele è definito il principe della pace, no? L'angelo della pace. E che per avere la pace bisogna fare la guerra. Cioè, se noi non cacciamo fuori i diavoli dalla terra, come si fa a fare la pace con loro? Noi dobbiamo fare la guerra a loro per avere la pace tra di noi.
Certo.
La Madonna è la regina della pace perché è la regina degli angeli che trionfa e caccia i demoni, per cui per avere la pace ci vuole una guerra. E invece noi interpretiamo che bisogna essere pacifisti, che non bisogna combattere nessuno. Beh, intanto dovremmo cominciare a combattere noi stessi, come insegna San Bruno: oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Vedi, il combattimento è vitale. Se non combatti, hai perso la battaglia. Bene, Anna, leggi pure il Santo Vangelo.
Sì. Allora, Natanaele riconosce in Gesù il Messia e confessa per primo la sua fede in Lui, perché dalle parole del Maestro comprende che egli lo conosce nell'intimo, come solo Dio può fare. Solo il Signore infatti conosce i segreti del cuore dell'uomo e tutti i suoi pensieri. Gesù allora, in premio all'atto di fede di Natanaele, gli promette che vedrà cose più grandi. Ai suoi occhi si schiuderà la visione della gloria di Dio. Anche il cristiano, in virtù della fede, è dato di contemplare i misteri divini e di vedere Dio faccia a faccia, se avrà vissuto secondo i suoi comandamenti. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco, davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto, quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.
Beh, Anna, leggi pure di Dondo Lindo.
Sì, sì. Sì. Certo, volentieri con la,
sì, sì.
La sua meditazione, capitolo primo, San Giovanni, sono pagina 1643. San Giovanni, stando con due dei suoi discepoli nel luogo stesso dove aveva additato Gesù quale agnello di Dio, cercava sempre occasione per eclissarsi e per orientare le anime verso il Redentore. Quando ecco lo vide passare e mirandolo disse nuovamente: ecco l'agnello di Dio. Lo disse per invitare i due discepoli a seguirlo. Essi infatti gli andarono appresso da lontano per raggiungerlo a casa e parlargli con maggiore intimità. Gesù Cristo però, conoscendo già i loro desideri, si voltò e disse loro: che cercate voi? Essi risposero chiamandolo col nome affettuoso di Maestro mio, Rabbì, e gli domandarono dove abitasse per potergli parlare. Gesù l'invitò a seguirlo dove era ospite, giacché non aveva abitazione propria. Stettero con lui tutto quel giorno e parlarono certamente del regno di Dio. Fu un momento di immensa gioia per il loro spirito e San Giovanni, che certamente era uno dei due discepoli, nota l'ora di quella santa chiamata, l'ora decima, cioè circa alle 4 di sera, che fu per la sua vita di decisiva importanza. Andrea, l'altro discepolo che seguì Gesù, si incontrò col proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», e lo condusse da Gesù. Questi, fissandolo in volto e considerando la missione che voleva dargli di pietra fondamentale della Chiesa, gli disse: «Tu sei Simone, figlio di Giona. Tu sarai chiamato Cefa, ossia Pietro. Giona è sincope di Giovanni ed era il modo come solevano chiamare il padre di Simone. Gesù lo chiama anche egli così per mostrare che conosceva ogni cosa». Il giorno seguente Gesù volle andare in Galilea e, trovandovi Filippo, lo invitò a seguirlo. Filippo lo seguì prontamente e a sua volta andò a trovare Natanaele, identificato per Bartolomeo, e gli annunziò la grande novella: «Abbiamo trovato colui di chi scrissero Mosè nella legge di profeti, Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe». Gesù Cristo, infatti, era creduto figlio di San Giuseppe, non conoscendosi ancora da nessuno la sua miracolosa concezione nel seno di Maria per opera e virtù dello Spirito Santo. Natanaele, come appare dal contesto, si trovava in un momento di crisi spirituale, poiché Nazaret era disprezzata come una città di gente inetta, rispose con disprezzo: «Può mai venire qualcosa di buono da Nazaret?» E Filippo gli disse: «Vieni e vedi». Era così certo di quello che diceva ed era così sicuro dell'impressione che Gesù gli avrebbe fatto, che lo invitò a constatare di persona quello che gli diceva. Natanaele aveva dovuto avere un fiero combattimento interiore mentre si riposava sotto un albero di fico. Forse era stato preso da violenti tentazioni impure e rimase incerto della vittoria riportata. Forse aveva timore di aver defraudato qualcuno nel commercio e se ne accorava, perché è delicato di coscienza. Certo, l'allusione che gli fece Gesù di averlo visto sotto il fico e l'elogio che gli rivolse di uomo senza malizia e senza frode si riferivano ad un fatto importante ed occulto, il cui semplice accenno fu per Natanaele la dimostrazione della realtà divina di Gesù. Natanaele andò verso il Redentore con un senso di profonda umiliazione e scoraggiamento. Ora, sentendosi apostrofare: «Ecco un vero israelita nel quale non c'è malizia», si sentì interiormente rassicurato e consolato. La parola di Gesù gli penetrò nel cuore, fu una risposta alle sue angustie, gli trasfuse una grande pace ed egli, sorpreso di quell'elogio, gli disse: «Come mai mi conosci tu?» Gesù, per confermargli che l'elogio era una rassicurazione nelle pene che egli aveva avuto, gli disse con accento significativo: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti vidi quando eri sotto il fico». Non poteva averlo veduto con gli occhi, perché Natanaele era certo di essere stato solo. L'aveva dunque visto con uno sguardo divino. In quell'espressione «ti vidi» c'era un senso così profondo che gli compenetrò tutta l'anima e gli fece capire che era stato sotto lo sguardo di Dio. E perciò, commosso ed esultante per la pace recuperata, esclamò: «Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Lo riconobbe Dio e lo riconobbe per vero Messia, E poiché anch'egli sospirava al Messia come ad un restauratore politico, lo chiamò re di Israele. Gesù Cristo, vedendo il suo entusiasmo, gli disse: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico? Tu credi, vedrai cose più grandi di queste». E rivolto a tutti quelli che lo circondavano, alludendo alla visione della scala misteriosa veduta da Giacobbe, disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Non voleva dire letteralmente che avrebbero visto gli angeli, ma che era quello il tempo della grande promessa fatta a Giacobbe, e che le misericordie sarebbero venute sulla terra in grande sovrabbondanza per la sua mediazione e per il suo sacrificio. Le circostanze nelle quali furono chiamati i primi apostoli sembrano accidentali, eppure erano particolari disposizioni di Dio che ci fanno intendere come siamo chiamati anche noi nelle vie del Signore. Andrea e Giovanni, sentendo chiamare Gesù agnello di Dio, lo seguirono per parlargli nella casa dove abitava. Quella visita fu il primo anello dell'incomparabile grazia dell'apostolato. Andrea si incontrò con il fratello Simone e gli annunziò di aver trovato il Messia, conducendolo egli medesimo a Gesù. Filippo fu chiamato direttamente da Gesù con una parola energicamente e precisa: «Seguimi». Ed egli lo seguì senz'altro. Natanaele fu chiamato da Filippo e seguì l'invito a stento e con un senso di prevenzione che si dileguò poi innanzi alla luce che gli venne dalle parole stesse di Gesù Cristo. Tutto era disposto dalla provvidenza e tutto sembrava naturale e normale. Così sono chiamate le anime ad una particolare missione o vocazione. Una parola di fede ascoltata da un'anima buona ed accettata con umiltà. Una visita a Gesù sacramentato fatta con vero amore può determinare nell'anima un indirizzo nuovo di grazia. Il Signore si può servire dell'amore fraterno per indurre un'anima a seguirlo. Può servirsi di una parola di amicizia, come fece Andrea con Simone e con Natanaele, e può chiamare con una diretta ispirazione, come fece con Filippo. Tacciare di fantasia una vocazione religiosa determinata dall'esempio o dall'invito di un fratello o di una sorella. Tacciare di superficialità una vocazione determinata da una parola amica e credere segni di nessuna vocazione le prime difficoltà che l'anima oppone alla grazia è completamente falso. La vocazione sacerdotale o religiosa a volte è come una di quelle sementi campestri che vengono portate dal vento sui ruderi di un edificio e alle prime piogge si schiudono e danno il loro fiore. Pretendere che tutte le vocazioni siano frutto di calcolo spirituale o di ponderazione umana e naturale significa ridurre una delicata funzione di grazia soprannaturale alla scelta di un mestiere o di una professione di proprio gradimento. La vocazione è un dono di Dio e si possono benissimo invitare i giovanetti e le giovanette a dissodare le loro anime e vedere se vi allinea poi il germe di una vocazione vera, mandata da Dio. Non è una sopraffazione e tantomeno un tradimento il preparare le anime con una vita cristiana e perfetta a maggiori altezze spirituali. La sopraffazione e il tradimento, semmai, hanno luogo quando si curano poco i virgulti novelli e si riducono i seminari o i noviziati a miseri collegi laici, col pretesto di evitare le esagerazioni della pietà e della devozione. Non siamo tutti chiamati alla perfezione? E non è un vantaggio l'incamminarsi per le vie del cielo? E se anche per errore, come dice Sant'Alfonso de Liguori, si abbracciasse una vocazione perfetta e si fosse costretti così ad una vita distaccata dal mondo, potrebbe questo chiamarsi un danno? Il danno sta proprio nell'opposto. Quando si conduce una vita mondana, avida di beni terreni e di piaceri fugaci e traditori, la vita passa e tutto ciò che ne forma l'attrattiva passa in un baleno. Trovarsi al suo termine senza avervi raccolto quello che passa e constatare di avervi anche con stento o a malgrado raccolto beni imperituri è un grandissimo dono di Dio, è un'immensa consolazione. Oggi si deve riconoscere con dolore che lungi dall'alimentare le vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa, si fa di tutto per soffocarle, introducendo nei medesimi luoghi di sacra educazione usi e spirito mondano che inaridiscono ogni germe di grazia. Manca ogni soda formazione alla virtù e da quella profonda pietà e devozione che è utile a tutto, come dice San Paolo. Non si intende che il mondo è opposto allo spirito cristiano e che i giovani cuori debbono essere educati ad una vita perfetta, perché o germini in essi la chiamata di Dio o escano dagli istituti di sacra educazione cristiani esemplari, capaci di formare sante famiglie e dilatare il regno di Dio. Amen.
Bene, Anna, vedi che praticamente gira e rigira la verità.
Esatto.
Non si può
nascondere,
non si può soffocare, non si può. I mali che abbiamo ce li siamo cercati. I custodi, gli ispettori che dovevano appunto vigilare sulle formazioni, sulla verità, ecco, insegnata, cosa hanno fatto? Cani muti, incapaci di latrare. Questa è parola di Dio, è scritto così. Cani muti, incapaci di latrare. Per cui il silenzio, bei discorsi, parole vuote, intanto le anime si perdono. Ecco, è molto doloroso questo, perché abbiamo meditato fino adesso su San Michele combattente. Ma San Michele combattente, dà il buon esempio come combattente. Ma chi l'ha preso questo buon esempio combattente? Quei pochi che l'hanno preso sono derisi, sono considerati esagerati, retrogradi, e hanno tutti i difetti di questo mondo. Una persona intelligente dovrebbe capire, ma a chi può dar fastidio la verità? Al menzognero, chiaramente, no? E vabbè, Anna, è il mese della dorata.
Sì.
Personalmente io patisco a modo mio, vero? No, patisco a modo mio, perché più si capisce e più si patisce. Il problema è che la gente non vuol capire per non patire, e il nemico su questo gioca, perché fa di tutto, perché la gente non sappia, così fa tranquilla, è beata, oh, tutto bene, ma vedi, ma che simpatico, ma vedi, è simpatico questo qua, dice tutte cose che non ci danno fastidio. Gesù Cristo ai farisei gli diceva tutte cose che gli danno fastidio, che davano fastidio a loro, e vabbè. Anna, magari leggi della Madonna Dolorata che io ascolto, e uniamoci ai suoi dolori, perché davanti a sta situazione chi non capisce niente gli va tutto bene.
Certo.
Ma io penso sempre alla Madonna, non l'hanno mai vista sorridere i bambini, ma come si fa a sorridere, ma come si fa a cantare Chiesa di Dio proprio all'infesta che la